Chiedete a tutti e benvenuti questa stupenda mattina dopo la pioggia di questi giorni che in realtà devo dire a me per i vigneti fa comodissimo, però ammetto che il mio umore varia a seconda del tempo, quindi quando c'è il sole sono più attivo e più felice generalmente. Ma prima di iniziare e torniamo oggi all'argomento del dialetto tarantino. Oggi nello specifico andiamo a vedere un po' di grammatica. Detto così, sembra una cosa triste che ci riporta un po' ai banchi di scuola. Io penso però che sia estremamente interessante, soprattutto perché nella grammatica ci sono le ossa di una lingua, ci c'è quasi lo spirito, in realtà più che le ossa, quindi è una cosa importantissima. Ovviamente nello specifico, e questo è il capitolo 2 di quello che abbiamo già visto, cioè il vocabolario greco nel dialetto tarantino. Oggi vedremo la grammatica greca nel dialetto tarantino. E approfitto per ricordare a chi non l'avesse già visto sulle mie pagine social che domani, domenica 3 marzo, sarò alle 11 e mezza, alle 11, 11 e mezza, alla Fiera del Mare, e dove farò una piccola chiacchierata con Radio Vera, dove parleremo non solo del nome del Golfo di Taranto, da dove viene, perché si chiama Golfo di Taranto, e parleremo un po' di lessico, di vocabolario marinaresco, ovviamente, per la Fiera del Mare. Quindi, entriamo subito nel vivo. Allora, le lingue, i dialetti, eccetera, eccetera, come la vogliamo vedere, come le vogliamo chiamare, hanno tutti e tre elementi, sostanzialmente. Ok? Hanno elementi fonetici, chiaro? Cioè, quali vocali, quali consonanti, accenti, intonazioni, pronunce, eccetera, eccetera. Elementi lessicali, cioè il vocabolario, le parole che usiamo, ok? E elementi morfosintattici, cioè la grammatica, ok? Quindi come mettiamo insieme le parole e anche la forma che hanno le parole a seconda della loro funzione grammaticale, sostanzialmente, bene? Coniugazioni, eccetera, eccetera. Ora, abbiamo visto l'altra volta il vocabolario, ok? E abbiamo spiegato di come il 60% del vocabolario tarantino è etimologicamente greco, però avevamo anche puntualizzato, attenzione, tanto di questo 60% è sovrapposizione tra vocabolario greco e latino, cioè ci sono non solo parole latine di origine greca, ok? Ma ci sono anche calchi del latino dal greco, cioè parole latine che noi ormai usiamo normalmente che vengono da un originale greco, sostanzialmente. Va bene? Cioè sono traduzioni letterarie di un originale greco. Non so, avevamo fatto l'esempio di coscienza, ad esempio. Va bene, collezione, no? Ce ne sono tante. Simpatia, eccetera, eccetera. Ora, la verità è che anche per la grammatica vale lo stesso discorso. Perché non so quanti di voi hanno fatto il liceo classico a scuola, però se vi ricordate un po', tra virgolette, di grammatica greca e latina, vi ricorderete come in realtà, da un punto di vista proprio di come si scrive il latino e il greco, non c'era tantissima differenza. Cioè la grammatica era molto sovrapponibile. In realtà è un po' il motivo per cui si studiano insieme latino e greco a scuola, al liceo classico, e perché in realtà, da un punto di vista delle regole di una lingua e dell'altra, le differenze non sono tantissime. Ci sono, ma non sono tantissime. E con lo stesso discorso, in realtà vale ad esempio ancora oggi, non so, tra l'italiano e il greco moderno standard. Cioè, se voi parlate l'italiano, ad esempio, e vi approcciate al greco per impararlo, come ho fatto io, vi renderete conto di come, francamente, le correzioni mentali che dobbiamo fare per abituarci a questa nuova lingua sono molto, molto poche. Per carità, sono poche, sono importanti, nel senso, cioè, non sono piccolezze, però lo sforzo che dobbiamo fare non è tale. Faccio un esempio, invece, io quando studiavo il coreano, ad esempio, le differenze sono così radicali e totali nel modo in cui si costruisce una frase, nell'ordine delle parole, eccetera, eccetera, che lo sforzo che devi fare da parlante, ad esempio, di lingua romanza, per imparare una lingua come il coreano, il giapponese, l'arabo, sono tali, ok? Che diventa sostanzialmente un'impresa titanica impararle, tra virgolette, cioè richiede uno sforzo enorme. Non è questo il caso, ad esempio, per il greco. Ora, questo perché lo stiamo dicendo questa cosa? Perché se prendiamo il dialetto tarantino, o la lingua italiana, greco-romanza, meridionale estrema, chiamiamola come vogliamo, quindi anche il dialetto dialetti salentini, i dialetti calabresi, i dialetti siciliani, ci rendiamo conto di come, e ancora meno di quanto abbiamo detto con l'italiano, la differenza, la forbice che c'è tra il greco e il nostro dialetto. Cioè gli elementi non in comune tra il latino e il greco, o sono ancora di meno, perché noi abbiamo invece poi tutta una serie di elementi, che ad esempio, non so, l'italiano non ha, che invece ha il greco, cioè che sono prettamente greci. Io ne ho contati, diciamo, tra prettamente esclusivamente greci e alcuni un po' sovrapponibili, che però poi andremo a spiegare, ne ho contati circa 8. 18 sono pochi. Guardate che la grammatica non è quasi mai tantissima roba. Se voi ci pensate, quando la cosa più lunga da studiare a scuola erano le coniugazioni. Tutte, anche il greco ha le sue coniugazioni, ha più o meno gli stessi tempi verbali dell'italiano come numero, meno ne ha, l'italiano ne ha molti, un po' abbastanza di più. Però poi nel complesso la morfosintassi, cioè le costruzioni, non sono tantissime. Se prendiamo queste 8 che ho contato e le aggiungiamo a quelle che sono in comune letteralmente tra le lingue romanze e il greco, ad esempio, abbiamo praticamente quasi l'interezza della grammatica, in questo caso il dialetto tarantino, che potremmo considerare, diciamo, greca, nel senso uguale al greco. Va bene? Però andremo a fare la distinzione, cioè oggi noi ci vogliamo concentrare su quelle costruzioni che in italiano non esistono, ok? E che il dialetto tarantino ha, che sono greche, prettamente greche, sono anche molto caratteristiche. Ora, avevo già forse menzionato questa cosa. Ci sono due scuole di pensiero quando si classificano le lingue, i dialetti. Va bene? La questione del dialetto tarantino è un po' complessa. Se il dialetto tarantino per alcuni è un dialetto della lingua centro-meridionale, quindi imparentato col barese, col napoletano, eccetera, eccetera. Per altri, me incluso, è un dialetto della lingua meridionale estrema, quindi imparentato col salentino, col calabrese, col siciliano. C'è una questione filosofica di fondo sul perché c'è questa differenza di vedute sull'argomento. Perché per alcuni le lingue si classificano in base al loro livello di intelligibilità mutua, cioè se hanno una fonetica simile, danno per scontato che queste due lingue, due persone che parlano due dialetti diversi, o anche due lingue, che però questo ovviamente va un po' contro questa teoria, basti pensare allo spagnolo e all'italiano, ad esempio, parlano la stessa lingua. Io non sono d'accordo con quelli come me, i linguisti come me non siamo d'accordo, diciamo no, le caratteristiche inalienabili ed essenziali di un dialetto che lo collocano in una lingua o in un'altra sono la grammatica e il lessico, cioè le parole, cioè il contenuto, cioè le parole e come le mettiamo insieme. Va bene? Quindi andiamo a vedere adesso, cioè iniziamo un po' a vedere di cosa stiamo parlando. Va bene? Ultimissima cosa, in realtà, ecco, c'è sempre un'ultima cosa da aggiungere per preparare un po' il discorso. E di questi tre elementi di tutte le lingue, di tutti i dialetti che abbiamo visto, quindi elementi fonetici, lessicali e grammaticali, quelli che cambiano in assoluto di più nel tempo è il vocabolario, sono gli elementi lessicali, cioè la facilità con cui assorbiamo parole nuove è altissima. Questo che vuol dire che al netto del fatto che una lingua si caratterizza molto per le parole che usa, le parole però sono anche quello che nel tempo cambiano più facilmente, cioè è molto più facile per noi ascoltare una nuova parola e se la riteniamo utile, migliore di un'altra, cioè, la iniziamo a usare. Bene, pensate a quante parole nuove usiamo oggi, non so, rispetto a 20 anni fa. La maggior parte prese soprattutto dall'inglese, dal gergo di un certo, diciamo, contesto culturale. Poi, la fonetica cambia anche, è molto difficile che cambi, cioè il modo in cui si parla. Pensate che in Italia l'italiano si prova a insegnare da 160 anni e ancora oggi, dopo 160 anni, gli accenti che le persone hanno, a seconda della loro provenienza, sono fortissimi. Cioè, perché poi il modo in cui si parla è assolutamente non sradicabile, nonostante tutto l'impegno in Italia che ci si profonde per parlare correttamente, lo dico tra virgolette perché chi ha deciso che il modo corretto di parlare sia questo o quest'altro. La fonetica è molto difficile sradicarla, ma ne parleremo a capitolo 3 che faremo fra qualche settimana sulla fonetica del dialetto tarantino. La grammatica pure è difficile che cambi, La grammatica è difficile che cambi, perché se la grammatica mi consente di esprimere un concetto nella maniera più diretta e semplice possibile, io lo farò. È difficile che io assorba costrutti grammaticali da un'altra lingua, soprattutto se non servono, perché generalmente le lingue sono autosufficienti, cioè hanno le loro costruzioni grammaticali, va bene? E se funzionano non c'è assolutamente nessun motivo per assorbirne di nuove di costruzioni grammaticali, ok? Se non casi, diciamo, limite, può capitare, ma anche la grammatica rimane molto uguale a se stessa. È il motivo per cui la grammatica è ancora più del vocabolario, va detto, e forse alla pari con la fonetica, ma la grammatica particolarmente è quella che ci consente di più di andare a studiare, diciamo, il DNA di una lingua, cioè da dove viene questa lingua. E quindi col dialetto tarantino iniziamo a vedere un po' di roba greca nel nostro dialetto. Allora, iniziamo in assoluto con la regina delle regole grammaticali greche dei nostri dialetti, quella in assoluto più caratteristica, cioè l'uso, anzi il non uso dell'infinito. C'è una linea che va da Taranto a Carovigno, nella penisola salentina, che in Calabria va da, diciamo, più o meno Paola, la costa ionica, fino a Ciro Marina, e che, diciamo, in Sicilia varia, diciamo, in Sicilia questa cosa esiste soprattutto nell'est dell'isola, est-nord-est dell'isola, cioè la costruzione dell'infinito non esiste, tra virgolette, se non in alcuni casi specifici. L'esempio più tipico che facciamo a Taranto è: a Taranto non si dice voglio fare, si dice voglio cuffazzo, cioè voglio, poi mettiamo una particella grammaticale non traducibile, che in questo caso nel Salento è Q, e poi il verbo all'indicativo, voglio cuffazzo, no? Voglio comprare, voglio cuaccat. Va bene? Questa cosa si fa in tutto il Salento, si fa in tutta la Calabria, anche se si usano particelle diverse. Non so, ci sono alcune zone della Calabria in cui si usa ma, quindi voglio ma fazzu, che vuol dire voglio fare sostanzialmente. Altre costruzioni, ad esempio, mangiare è piacevole. Non diremmo mangiare è piacevole, ma diciamo cum mange è piacevole, no? Ad esempio. Ok? Questo perché in greco succede esattamente la stessa cosa. Nel greco antico c'era l'infinito, e dobbiamo dare per scontato che ci fosse anche nel sud Italia, c'era anche nel latino, ma col tempo, e questa è una cosa che è successa sia in Grecia che nei Balcani meridionali e nel sud Italia, ha preso piede questa costruzione senza infinito. L'eccezione, va bene? Altro esempio, scusate, digli di venire, no? Un altro esempio, dil quaven, quindi dille che viene, digli che viene, va bene? Ecco, ho fatto esempi molto tipici. Ci sono alcuni casi, due soprattutto, dovere e potere. La cosa interessante, quindi, pozza fa e ad avenir, ok? Poi torneremo su ad avenire. In questi casi si usa l'infinito. È interessante perché anche il greco, quindi il greco italiota, quindi il greco d'Italia, è l'unico dialetto del greco ad aver mantenuto queste eccezioni in cui si usa l'infinito. L'unico dialetto greco in assoluto ad aver mantenuto l'infinito in alcune costruzioni. Questo è un segno forte di arcaicismo di una lingua che ovviamente è rimasta isolata dal resto del mondo greco per tanti secoli. Andiamo avanti. E non esiste il present continuous, come lo chiamiamo in inglese, cioè senza andare nei nomi, la costruzione sto più gerundio, quindi sto andando, sto facendo, questo lo usiamo tutti. Tra l'altro, tanto, non solo, questa cosa si usa tanto, anche quando ci parla in italiano. Quindi non dico sto andando, dice sto che voca, non dico sto comprando, sto ca, sta e cat, no? Cioè si usa l'infinito, va bene? Si usa l'indicativo, si usa, noi usiamo la costruzione sto, e questo è un italianismo, nel senso che mettiamo la costruzione ausiliare, ma poi il verbo è l'indicativo. È un grecismo, perché in greco non esiste neanche questa forma. In greco si usa semplicemente l'indicativo presente, quindi non si dice sto comprando, si dice compro, non si dice sto studiando, si dice studio. Questa cosa la facciamo anche noi, perché io non dico sto, non dice lui, non so, mio figlio sta studiando, dice figli me ste studia. Usiamo l'indicativo. Poi c'è quell'influenza della lingua romanza che ci fa mettere davanti questo sta, ok, come costrutto ausiliare, come se volessimo esprimere continuità, ma nella forma no, nella forma abbiamo una forma all'indicativo. Poi l'uso del gerundio in generale è uguale al greco, quindi il gerundio non lo usiamo qua, lo usiamo soltanto per descrivere qualcosa, quindi steffatie fucen fucen, sta lavorando sbrigandosi, ok? Quindi l'uso del gerundio, come in Grecia, come in greco, è esclusivamente dedicato alla descrizione di un momento, cioè il modo in cui qualcuno sta facendo qualcosa. Va bene? Ora, altra cosa, il periodo ipotetico si fa solo con l'imperfetto. Questa è una cosa che si fa sia in Grecia, dove però si aggiunge una particella, ma si fa in alcuni dialetti della Grecia, soprattutto a Creta, tanto per cambiare, e nel dodecaneso, a Rodi, ad esempio, tanto per cambiare. Cioè, se avessi ti darei, a Tarantesh te ne vet dav. Ok? Tutte queste costruzioni, ok? Shtenev, shevuliv, si usa sempre l'imperfetto. Ok, questa è una costruzione non solo greca, ma è tipica di un tipo di greco geograficamente collocato in quelle zone storicamente di dialetto dorico, esattamente come il sud Italia. Poi, questa pure è interessante, il verbo alla fine in frase semplice affermativa, cioè chi sei? Alfredo so. Alfredo sono. Ok? Cioè mettere il verbo essere dopo il soggetto, in una frase semplice, affermativa, quindi non negativa. Quindi io non dico Alfredo non sono, ok, dico non sono Alfredo, ma nella nostra idea diciamo Alfredo sono. Va bene? Ok, questa cosa... No, questa come Montalbano sono, ecco, a proposito di dialetto siciliano, va bene? Si mette il verbo essere in frase semplice, quindi senza subordinate, affermativa alla fine, alla fine della frase sostanzialmente. Ah, questa è una cosa in realtà di morfologia che però voglio menzionare. Noi diciamo none, sine, attane, ziane, acquane, addane, cioè aggiungiamo ne, sto ne alla fine di tutte queste paroline. Questo è un altro grecismo molto tipico di alcuni dialetti. In questo caso, in realtà, questo grecismo è specifico dei dialetti del nord della Grecia, soprattutto a Corfù, ad esempio, e nell'Epiro, anche in Macedonia, a dirla tutta. Quindi zone che hanno, diciamo, la cui migrazione verso il sud Italia ha interessato soprattutto il periodo dopo il 1500, dove anche lì, dove in Grecia si dice, non so, il passato del verbo essere, imun, isun, itan, a Corfù è imune, isune, itane, va bene? Lo do a te, ok? In greco normale sarebbe todino sesena, a Corfù è todino sesenane, ok? Quindi anche questa è una cosa estremamente tipica e in realtà è una cosa che non è esclusiva del Salento, perché anche nel resto, anche in Puglia ad esempio esiste questa cosa, quindi nella provincia di Bari soprattutto. Una sorta di influsso ampio di questa caratteristica dialettale del greco. Ora, un'altra cosa tipicamente greca, non esiste greco moderno, non esiste il superlativo, non esiste bellissimo, altissimo. Ok, ci sono due modi per farlo, o dicendo molto, nel caso nostro assai, no? Assai bad, assai hurt, assai brut, eccetera, eccetera. Altrimenti, se vogliamo dire che qualcosa è tanto, come in greco, raddoppiamo l'aggettivo. Stekiov sat sat, no? Fushen fushen, yert yert, bed bed, per dire bellissimo. Come in greco, kalo kalo, kako kako, nostimo nostimo, quindi molto molto buonissimo. Va bene? Esattamente la cosa. Ora, due costruzioni che però esistevano anche nel latino, che però, attenzione, si mantengono soprattutto nel sud Italia, sicuramente per influenza del greco, cioè il greco ha rafforzato la resistenza di questi costrutti, è quello che abbiamo menzionato prima, cioè il dovere, la costruzione di dovere con ho, quindi ho da fare. Questa è anche una cosa che esiste in greco. In greco ci sono due modi per dire devo, o devo fare, nel senso bisogna fare, cioè prepi na cano, ad esempio, ok, bisogna fare, oppure echo na cano, ho da fare, per dire devo fare, no? Ada fa, menaghi she, questa cosa la facciamo anche noi. E l'altro costrutto, che c'era anche in latino, che però è sopravvissuto solo nel sud Italia, proprio per influenza del greco, è il fatto che il verbo ausiliare che usiamo, ad esempio, per il passato prossimo, non è mai sono, è sempre avere, quindi ho fatto, ho detto, ho andato, me n'ha ghisciute. Ok, questo tante persone, ad esempio, sono diventato famoso, no, per la storia di Avetrana, no, quando Michele Misseri disse ho stato io con il trattore, e la gente dice ah, non sa parlare l'italiano. In dialetto salentino, come in tarantino, il verbo ausiliare è aggiustato, aggiusta sono sta, ho stato io. Cioè è corretta la cosa, va bene? Poi, per concludere, perché siamo già arrivati a 20 minuti, due cose che in realtà a Taranto... Allora, un'altra che c'è a Taranto, però questa in realtà devo dire anche una cosa che esiste in alcuni dialetti, del, soprattutto del centro Italia. Cioè, non si dice migliore o peggiore, si dice meglio o peggio. Eumeghe mest, eupesce cristiano, no? Noi non diciamo, questo è un altro grecismo, va bene? E poi un'ultima cosa che in realtà è rimasta soprattutto nel sud della Calabria e in Sicilia, cioè esiste solo il passato remoto. Non si dice in quelle zone sono stato io, ho fatto, si dice sempre feci, senti, no? Ci parlai io stamattina. Questa cosa a Taranto non esiste più, cioè non esiste più. Qualche volta c'è, soprattutto se andiamo a cercare alcuni testi, questa cosa viene fuori. Ora, tutto il resto, tantissime altre cose, la stragrande maggioranza delle cose poi sono in comune tra greco, diciamo, e latino, e lingue romanze, quindi potremmo quasi dire che quasi nella sua interezza, io lo posso confermare per esperienza personale, avendo imparato il greco moderno da autodidatta, le cose da memorizzare del che ha il greco e che non ha il dialetto tarantino, l'italiano, sono poche relativamente. Se poi conosciamo il dialetto tarantino, come era il mio caso, sono ancora meno. Sono assolutamente ancora meno. Quindi, come diceva, scusate, Gerhard Rolfs, questo filologo tedesco famosissimo, il più grande studioso dei dialetti della nostra zona, parlando dei nostri dialetti, e questa cosa viene fuori più che mai nella grammatica, i nostri dialetti lui li ha descritti come materiale latino, spirito greco.